Sono le 10:07, voltiamo pagina, torniamo nella nostra città, più precisamente torniamo a Torino per parlarvi di una vicenda che ha riempito le pagine dei giornali di ieri, perché Aliud, la formazione di destra legata al Fuon, è molto vicina a Roberto Rosso, l'esponente di Fratelli d'Italia arrestato per voto di scambio mafioso, ha minacciato, e non soltanto verbalmente, ha fatto proprio irruzione all'interno della terza circoscrizione, pretendendo che la stessa suddetta circoscrizione ritiri la concessione della sala, perché se non verrà ritirata la concessione della sala verrà impedita fisicamente l'assemblea sulle foibe prevista per mercoledì 5 proprio in uno dei locali della circoscrizione. Il relatore della serata è uno storico molto noto, Eric Gobetti, specialista del confine orientale, della lotta partigiana in Jugoslavia, autore anche di numerosi documentari o cortometraggi, come si dice adesso. E siamo collegati proprio con Eric Gobetti per fare il punto con lui su questa vicenda che ci dà la misura di come venga interpretata fin dalla sua costituzione la cosiddetta giornata del ricordo. Buongiorno Eric Gobetti.
Ciao, buongiorno.
Allora, cominciamo dalla tua vicenda, poi magari ci allarghiamo sulla questione della data del ricordo e poi parliamo degli argomenti dei quali i fascisti di Aliud non vogliono sentir parlare.
Sì, ma la mia vicenda, insomma, è una vicenda come tante, ormai è sempre più comune questo atteggiamento di cercare di evitare proprio che gli studiosi possano parlare di questi temi. È molto indicativo il fatto che la posizione appunto di questo gruppo sia quella di non farne parlare, cioè, perché l'idea non è che proprio non condividono le affermazioni, proprio non è accettabile che vengano espresse. Essenzialmente per un motivo molto semplice, perché quello che dicono gli studiosi dà fastidio al discorso ufficiale, diciamo, sul tema delle foibe dell'esodo, che ormai è diventata una sorta di una serie di slogan, diciamo così, che devono essere ripetuti per forza in quei termini lì, che riguardano i numeri, le cifre, le motivazioni, insomma, degli eventi. E quindi se tu esci fuori dallo schema degli slogan, diciamo, sei automaticamente etichettato come negazionista, essenzialmente questo.
Certo, d'altra parte questa giornata nasce all'insegna di una voglia di rivalsa che parte dagli esponenti dell'estrema destra ed è stata costantemente interpretata in questo senso per rileggere la storia degli anni della seconda guerra mondiale in termini di nazionalismo, sovranismo, rivendicazione di frontiere, eccetera. E quindi in questa prospettiva quello che emerge è il discorso dell'italianità, del fatto che fossero italiani quelli che sono stati colpiti, e questo della perfetta ignoranza, voluta ignoranza, del contesto terribile di guerra nel quale avvennero i fatti, isolati, estrapolati dal contesto di cui si parla nella giornata del ritorno, al punto che è da molti anni che i fascisti mostrano una foto di fucilazioni dicendo che si tratta di italiani fucilati da partigiani jugoslavi. In realtà è esattamente il contrario, e questo è decisamente illuminante su che cosa, sulla narrazione intorno a questo confine martoriato già ben prima della seconda guerra mondiale, quando ci fu l'espansione a est del Regno d'Italia e l'imposizione della lingua italiana ed una serie di limitazioni alle persone di lingua slovena, croata, che erano entrate a far parte del Regno. A te la parola.
Sì, diciamo quell'esempio che hai fatto della fotografia che viene utilizzata spesso nei manifesti, nelle celebrazioni, in realtà non solo dell'estrema-destra, ma proprio anche a livello istituzionale, è sintomatico proprio di una manipolazione della storia, che appunto non è soltanto delle immagini, ma anche appunto sulle cifre, sulle motivazioni degli eventi, eccetera, e sulla appunto decontestualizzazione degli eventi. E chiaramente, appunto, finché si rimane legati a una serie di slogan, questi slogan sono diventati una sorta di verità ufficiale dello Stato italiano. Il problema è che questa è una sorta di giornata, sta diventando una sorta di giornata del ricordo fascista, e questa è la verità, purtroppo. Forse anche un po' non del tutto, diciamo, rispettando la volontà di chi aveva originariamente pensata, perché come sappiamo questa legge è stata approvata ovviamente su spinta di Alleanza Nazionale all'epoca, ma anche approvata da tutto l'aspetto parlamentare, con esclusione all'epoca di Rifondazione. Quindi anche gran parte della sinistra istituzionale moderata teoricamente la voleva questa legge, la voleva, penso, in una logica un po' diversa. Non credo sinceramente che ci fosse la volontà di creare una memoria, una giornata alla memoria fascista, però questo è il risultato di fatto, con la concessione di medaglie agli infoibati, a molti ex fascisti conclamati, addirittura in alcuni casi di criminali di guerra veri e propri, con appunto ogni anno la ripetizione di questi slogan, di queste no, la pulizia etnica, le cifre gonfiate, eccetera, e tutto questo ignorando la parte di responsabilità del fascismo, che è colossale in questa vicenda. È chiaro che questo è il motivo per cui non si vuole far parlare di questo tema. Paradossalmente hanno sempre accusato la sinistra di non voler parlare del tema delle foibe e dell'esodo, ma in realtà io penso esattamente il contrario. Io ne voglio parlare, perché se ne parli capisci che la responsabilità di quegli eventi essenzialmente è nel fallimento colossale del regime fascista, un regime fascista che innesca il circolo vizioso della violenza fin dagli anni 20, porta la guerra in casa della Jugoslavia negli anni della Seconda Guerra Mondiale, commettendo innumerevoli crimini, campi di concentramento, fucilazioni, uccisioni, e poi sconfitta in guerra, chi subisce le vendette sono in alcuni casi anche davvero persone innocenti, persone che si trovavano lì e che erano in qualche modo etichettabili come fasciste, ma non tutti avevano sicuramente delle responsabilità, o comunque non delle responsabilità gravi. E quindi in questo senso mi riferisco soprattutto agli esuli. Poi diciamo il fenomeno dell'esodo è di nuovo un fenomeno molto complesso, ma sono in gran parte persone che si sono viste costrette a lasciare quei territori, non spinte dalla violenza in realtà, perché questo è un altro di quegli stereotipi sbagliati, ma comunque hanno scelto questa fuga in massa, e sono di fatto le ultime vittime del fascismo. Questa è la realtà, e quindi se tu ne parli, se contestualizzi, se racconti tutta la vicenda, il fascismo non ci fa una bella figura. Questa è la morale, per questo i fascisti non vogliono parlarne, questa è la verità.
Ma tra l'altro le cronache ci restituiscono anche il fatto che gli esuli Giuliano Dalmati, se vennero accolti in maniera fraterna vicino al confine, vennero invece accolti con grande ostilità in molte località d'Italia, compresa Torino, dove furono relegati alle casermette, dove rimasero finché non venne costruito il villaggio alle Vallette, nella quale tanti degli eredi vivono ancora oggi. Quindi siamo, come dire, di fronte anche ad un fatto che rimanda sempre al dato che uno che arriva profugo viene considerato comunque un intruso, uno straniero. Mi raccontava un compagno di Alessandria che lui abitava nella zona dove vivevano tanti profughi dalla Giuliano Dalmati, e per lui quelli erano gli jugoslavi ed erano avvertiti come stranieri, e tra l'altro erano razzisti nei suoi confronti, che era di origine siciliana. Quindi, come dire, il mondo come sempre è molto più complesso, e le conglomerazioni culturali intorno alle quali si costruiscono le identità e le frontiere sono ancora più complicate. Però per tornare al tema di cui stiamo parlando, forse vale la pena spendere due parole, perché ormai da molti anni numerosi studiosi, tra cui te, avete contribuito a smontare innanzitutto l'idea degli italiani brava gente, raccontando che cosa accadeva nei campi di concentramento italiani in Jugoslavia. Penso a quello famigerato dell'isola di Rab, basterebbero le immagini dei reclusi così simili a quelli di Auschwitz per non ci servirebbe altro forse, però evidentemente c'è bisogno molto di più per smontare una macchina di tipo ideologico, ma anche per raccontare l'effettività di che cosa accadde in quegli anni specifici tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e il lungo periodo di transizione che segnò le vicende del confine orientale. Infatti l'esilio non ci furono più ondate di esilio, non furono tutte concentrate in un unico periodo, se non ricordo male.
Sì, appunto, no, io non voglio, come dici tu, io sono per anni, ho studiato il tema dell'occupazione italiana in Jugoslavia, i crimini di guerra, eccetera, quindi sono uno specialista principalmente di questo tema qua. Io devo dire, non voglio dare l'impressione che una cosa sia, diciamo, l'immediato risultato dell'altra. Non è che le foibe sono la risposta ai crimini di guerra italiani, non è così semplice, la realtà è sempre molto complessa, e questo anche è uno dei motivi per cui i fascisti non hanno voglia di ascoltarla, perché non sono in grado di solito di capire un ragionamento complesso. Però ecco, appunto, la realtà è molto complessa, ma sicuramente non si può comprendere il fenomeno delle foibe senza conoscere tutto quello che è accaduto prima, perlomeno a partire dal passaggio di quei territori allo Stato italiano e poi dall'avvento del fascismo, ma in realtà anche senza conoscere quello che è stata l'epoca austro-ungarica, perché poi quando si parla di italiani, di slavi, eccetera, bisognerebbe anche ricordare che lì queste sono popolazioni, come dappertutto peraltro, molto mischiate tra loro, in cui la percezione di italianità è molto sfumata, è molto più diffusa, diciamo, una identità grigia, un'identità mista, diciamo, tra le diverse nazionalità, tant'è che moltissime persone provenienti da quelle terre hanno cognomi slavi. Insomma, non è un caso, poi possono anche ritenersi assolutamente italiani al 100%, ma se hai un cognome slavo è molto probabile che la tua origine sia slava. E quindi, soprattutto nella logica, tra l'altro, razzista dell'epoca, questo faceva una certa differenza. Dopodiché, guarda, forse un elemento paradossale proprio di come si intersecano queste vicende inesplicabilmente è il fatto che in molte città d'Italia esistono vie dedicate ad Arbe. Arbe è un'isola della Dalmazia, dove appunto ci fu il più grande, il più importante campo di concentramento italiano per popolazioni slave. Dico popolazioni perché non si trattava di partigiani, non erano prigionieri di guerra, erano civili, donne, vecchie e bambini catturati dagli italiani e messi in questi campi di concentramento. Gli italiani hanno internato circa 100.000 persone, ad Arbe ne sono passate almeno 30.000, con 1.500 morti. Ecco, in molte città italiane ci sono vie dedicate all'isola della Dalmazia, no? Al campo di concentramento. Cioè, come se in Germania ci fosse una via dedicata ad Auschwitz, senza nemmeno ricordare che era un campo di concentramento, no? Alla cittadina polacca, ovviamente con le dovute differenze, sto esagerando, ma insomma è comunque significativo di quanto sia profondo l'oblio rispetto a questa vicenda. Ecco, a Torino, visto che stiamo parlando di Torino, via Arbe, si trova in una zona periferica della città dove venne proprio creata un centro di raccolta profughi proveniente dall'Istria, del confine orientale. Quindi paradossalmente questi esuli finirono per risiedere proprio in via Arbe, cioè la via dedicata al campo di concentramento che i fascisti avevano creato pochi anni prima.
È il segno l'hai detto tu giustamente, del profondo oblio, anzi della mancata memoria, mi permetterei di dire, perché se altri paesi europei sono riusciti almeno parzialmente a fare i conti con i loro retaggi fascisti, colonialisti, eccetera, l'Italia non l'ha mai fatto. Il gigantesco mito degli italiani brava gente, alimentato a destra come a sinistra, è diventata l'alibi gigantesco. La gran parte della gente è convinta che i cattivi erano i tedeschi, i cattivi erano i nazisti. Gli italiani, anche se fascisti, quando erano in Jugoslavia non potevano essere cattivi come i tedeschi, mentre ci sono addirittura delle note di ufficiali tedeschi che lamentavano gli eccessi dell'esercito italiano in Jugoslavia. E si può ben dire che appare decisamente paradossale tutto questo, ma basta pensare anche a quello che è successo in Grecia, alla strage di Domenikon, che fu una sorta di marzabotto fatta dagli italiani in un villaggio simile a Marzabotto. Ma se tutti conoscono Marzabotto, nessuno conosce Domenikon. Basta guardare le immagini dei bambini di Atene che morivano di stenti negli ospedali della città, dove non c'era nessuna medicina e non c'era nemmeno la possibilità di cibarsi decentemente. Questo a proposito degli italiani che quando parlano della Grecia dicono una fazza, una razza, ci accorsero a braccia aperte. C'è gente che è ancora convinta di questo. Quindi raccontare la realtà di quelle terre è estremamente importante.
Sì, come giustamente dicevi, in altri paesi europei si è provato a rapportarsi con la propria memoria, al proprio passato fascista in maniera diversa. Non sono molti in realtà i paesi che possono vantare una memoria pubblica particolarmente virtuosa, però pensiamo alla Germania, che sicuramente è il caso più clamoroso, no? Perché insomma la Germania è la patria del nazismo, la patria quella che ha portato la Shoah, lo sterminio in tutta Europa. Forse anche grazie al processo di Norimberga. Ricordiamo che da noi non c'è stato un equivalente del processo di Norimberga. Nessun criminale di guerra italiano è mai stato né processato né punito per i suoi crimini, tantomeno quelli commessi in Jugoslavia, per non parlare di quelli in Africa.
Attenzione, i jugoslavi li hanno chiesti, hanno fatto richieste di processarli, ma non hanno mai ricevuto nessuna risposta.
Esatto, non hanno potuto processare i criminali di guerra italiani, e quindi in Germania comunque si è fatto un grosso lavoro sulla propria responsabilità, la propria memoria. E ricordiamo che la Germania è il paese che poi alla fine della guerra, per la stessa ragione, forse in qualche modo, è quella che ha subito di più. Noi parliamo dei 250.000 profughi israeliani, anzi veramente in televisione si parla di 300.000, 350.000, le cifre si gonfiano costantemente, ma sono realisticamente circa 250.000 i profughi provenienti dal confine orientale, come dicevi tu, nell'arco tra l'altro di più di 10 anni, dal 43-44 fino a metà degli anni 50, i tedeschi hanno avuto circa 10 milioni di profughi alla fine della guerra, 10 milioni di persone espulse, in quel caso espulse forzatamente, spesso espulse a norma di legge, espulse a mano armata da gran parte dei paesi dell'est Europa, Balcani e Europa orientale. E di questi 10 milioni circa 1 milione sono morti durante il tragitto, o uccisi appunto da chi li voleva espellere, o morti di stenti durante gli spostamenti. Quindi stiamo parlando di una colossale tragedia che non è neanche paragonabile con quella italiana. Bene, in Germania si discute di creare anche lì un giorno del ricordo di questa tragedia. Io credo che sarebbe anche corretto farlo in qualche modo, ma perché? Perché in Germania c'è si parte da un assoluto rispetto verso le vittime prodotte dal nazismo. In Italia si celebra il giorno del ricordo delle nostre vittime senza mai accennare neanche lontanamente ai crimini commessi dall'Italia in precedenza. Cioè non è possibile che il Presidente della Repubblica ogni anno dica gli sloveni, i croati hanno commesso dei crimini nei nostri confronti senza accennare al fatto che in precedenza il fascismo ne ha commessi di molto peggiori. Questo è inaccettabile proprio nei rapporti diplomatici con gli altri stati, in un contesto peraltro di paesi che fanno tutti parte dell'Unione Europea.
Chiarissimo. Beh, direi che chi vuole ascoltare fino in fondo questa storia, che qui abbiamo voluto ovviamente soltanto accennare visto i tempi radiofonici, potrà venire domani sera nei locali della circoscrizione 3 di Corso Ferrucci, per chi ha voglia di ascoltare, per chi non ha voglia di negare davvero, negare la parola, negare la possibilità del confronto, negare la realtà di quanto è accaduto.
Beh, guarda, approfitto per ricordare che anche stasera c'è un incontro pubblico sempre su temi analoghi, in particolare si parlerà dell'occupazione italiana e della presenza di decine di migliaia di italiani nella resistenza jugoslava dopo l'8 settembre del 43, e si terrà al Bar Rito in via Tepice, una cosa organizzata dall'AMPI di Lengotto, Mister Lengotto.
Benissimo, un'occasione in più. Tra l'altro magari una volta o l'altra ci facciamo anche due chiacchiere su questo aspetto che tu hai raccontato bene sia per iscritto sia nel tuo documentario Partizani, proprio sulla partecipazione significativa di italiani alla resistenza in Jugoslavia. Grazie mille.
Grazie a voi, buona giornata.
10.33, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Blackout. Abbiamo collegato con noi Raffaele dell'Assemblea contro CPR Frontiere del Friuli e della Venezia Giulia, con il quale vogliamo fare un po' un aggiornamento sulla situazione al CPR, attraversato da continue proteste, ma anche un bilancio della settimana di lotta contro il CPR lanciata dopo l'omicidio di Stato di Vakhtang all'interno della prigione amministrativa di Gradisca. Buongiorno Raffaele.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, intanto facciamo un attimo il punto se ci sono delle novità dal CPR di Gradisca e poi proseguiamo col resto.
Beh, allora, la situazione nel CPR di Gradisca è sempre molto tesa, sempre attraversata dalle proteste dei reclusi che appunto stanno protestando, si stanno ribellando contro le condizioni di vita all'interno. Allora, quello che sappiamo adesso è che in questi giorni la polizia e i gestori del centro parte dei migranti nell'ala rossa, quindi nella parte più lontana, diciamo, rispetto alla strada, in modo che siano più isolati possibili, solo alcuni restano nell'ala verde, quindi nella zona ospiciente, insomma, lì dove sono più raggiungibili dalle voci solidali o dalle manifestazioni solidali all'esterno della struttura. Quindi sicuramente una manovra per isolarli ancora di più, per tenerli ancora di più nel silenzio. E sappiamo che vengono tenuti chiusi nelle celle per la maggior parte del tempo, che anche quando hanno bisogno di un intervento sanitario, di un medico, la polizia ci mette ore per farli arrivare, quindi nonostante le urla, nonostante le proteste, quindi una situazione veramente tremenda. I pasti vengono dati nelle celle, non c'è nessun tipo di sala comune dove possano mangiare, dove possano trovarsi, quindi insomma un vero e proprio lager, ecco, come lo abbiamo ribadito fin dalla sua apertura, come lo stiamo ripetendo da mesi, ma la realtà è questa.
Ecco, sappiamo che nell'immediato, dopo la morte di Vakhtang e la deportazione di buona parte dei testimoni, c'è stato un significativo sequestro di telefoni, un sequestro di telefoni che avrebbe investito una parte significativa dei reclusi. Non sappiamo ancora però se si tratti di un provvedimento momentaneo legato alla contingenza o di una scelta di fondo. Cosa ci puoi dire su questo argomento?
Esatto, allora, come penso sappiano tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici, nei CPR vige l'arbitrio più assoluto, cioè sono i gestori del CPR, ma soprattutto i dirigenti di polizia a decidere cosa è permesso e cosa no, quindi questo riguarda anche la gestione dei telefoni, non c'è nessun tipo di regola su questo. Sappiamo che appunto i cellulari sono stati sequestrati a molti reclusi e in particolare a chi aveva dei contatti con l'esterno, questo è importante dirlo. Sappiamo anche che ad alcuni reclusi, dopo diverse proteste, alcuni cellulari sono stati tornati, magari con la telecamera fracassata, quindi su questo non c'è una chiusura totale, però sicuramente si va verso quel modello lì, e quindi bisogna stare attenti che appunto non ci sia quella modalità lì, che basterebbe che un dirigente facesse una parola e subito i cellulari sarebbero sequestrati in massa all'arrivo. Così, da quello che sappiamo, ancora non è, e stiamo ovviamente con le antenne dritte.
Mi sembra importante anche questo aspetto. Avete lanciato, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, una settimana di lotta contro CPR e frontiere, poi ci sono state altre iniziative parallele, ma nello specifico all'interno di questa settimana ci puoi raccontare le principali iniziative, partendo ovviamente da quelle che si sono svolte in regione?
Esatto, sì, dopo la morte di Vakhtang abbiamo pensato che non potesse essere una questione locale, non potesse essere una questione relegata solo ai nostri ambiti, ma dovesse essere più ampia possibile la diffusione della notizia, e quindi abbiamo lanciato questa settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio, quindi appena trascorsa. E da quello che sappiamo, da quello che ci è stato comunicato, da quello che da tutta Italia ci hanno fatto sapere, la settimana è andata molto bene, nel senso che il nostro appello è stato recepito in moltissimi territori, in tutte le regioni, fino alla Sicilia, fino alla Sardegna, e quindi siamo molto soddisfatti della risposta. In particolare, ovviamente, dove già i CPR ci sono, quindi dove già ci sono anche delle importanti forme di contrasto, di mobilitazione già in piedi, ma anche in quei territori dove magari sì, ci sono dei gruppi antirazzisti o delle realtà antirazziste, ma non c'è una vera mobilitazione rispetto ai CPR. E secondo noi è importante che anche lì, anche in quei territori, ci sia stata una risposta, perché appunto la notizia, la voce, che cosa sono i CPR, cos'è il sistema CPR, arrivasse anche lì dove magari c'è meno ascolto su questo. E quindi allora, partendo dai nostri territori, dal Friuli Venezia Giulia, posso dire che ci sono state diverse manifestazioni, ci sono stati vari presidi informativi a Trieste, di cui uno venerdì si è trasformato anche in corteo che ha attraversato la città, e c'è stato un presidio a Udine di fronte al carcere per in solidarietà ai detenuti, ma anche per Vakhtang. E infine a Gradisca sabato c'è stato un corteo organizzato dall'assemblea, e c'è stato un presidio nel pomeriggio, quindi insomma diverse iniziative di mobilitazione che hanno visto diversi gruppi della mobilitati. Ci sono stati anche convegni in diverse parti della regione che hanno contribuito in qualche modo sicuramente ad amplificare la voce contro il CPR.
Ricordiamo che a Torino c'è stato un presidio mercoledì pomeriggio in centro, proprio per fare incontro informazione, visto che siamo a Torino vale la pena ricordarlo. Vai pure avanti.
Esatto, sì, a Torino c'è stato il presidio mercoledì, e anche nel fine settimana ci sono state diverse iniziative di lotta, di controinformazione importanti. E ci sono state anche magari iniziative più piccole, ma non per questo assolutamente meno importanti. Per esempio a Livorno i compagni e compagne hanno esposto uno striscione contro i CPR per ricordare Vakhtang, a Pisa la stessa cosa, a Firenze c'è stato un presidio, fino appunto ad arrivare a diverse iniziative anche nel sud, fino in Sicilia. Cito in particolare la Toscana, perché è una regione in cui si parla da anni di costruire un CPR, ci sono lotte importanti in corso, e quindi è importante anche che diverse realtà, diverse mobilitazioni ci siano state anche in questa occasione.
Benissimo, hai ancora qualcosa da aggiungere?
Beh, adesso stiamo un po' appunto pensando come riproporre delle mobilitazioni sempre rispetto alla chiusura dei CPR, alla liberazione delle persone per Vakhtang, perché sappiamo che dopo una forte eco mediatica nei giorni successivi alla morte, alle notizie uscite che sono rimbalzate su diversi media locali ma anche nazionali, adesso pian piano sta scendendo il silenzio sulla vicenda, ed è importante far sì che questo silenzio venga rotto il più possibile. Quindi insomma sicuramente ci saranno altre iniziative e quindi restiamo in mobilitazione, ecco, perché i CPR devono chiudere, la lotta contro i CPR deve essere più estesa possibile, quindi andiamo avanti.
Benissimo, grazie mille e alla prossima, ovviamente.
Grazie a te e a risentirci sicuramente.
The cars hit by my window like the waves down on the beach. The cars hit by my window like the waves down on the beach. I got this girl beside me, but she's out of reach. Headlight to my window, shining on.
Dice 45, torniamo in diretta e torniamo ai giornali che abbiamo letto per voi.
Sì, passiamo al Fatto Quotidiano con un reportage di Benedetta Argentieri inviata a Camcillo sul confine turco-siriano in merito alla nuova escalation, alle nuove tensioni che ci sono state negli ultimi giorni, specificamente ieri, con scambio di colpi d'artiglieria fra esercito turco ed esercito arabo-siriano. Un articolo a pagina 19, a tutta pagina, quindi sul Fatto Quotidiano di oggi. La Siria, terra contesa, Erdogan resiste a Idlib sognando Kobane. 8 morti e diversi feriti, la Turchia comincia a pagare lo scotto della sua incursione in Siria. Ieri è dovuto ammettere che diversi soldati sono morti a Idlib, l'ultima roccaforte dei cosiddetti ribelli contro il regime di Bashar al-Assad, a nord-ovest del paese. La situazione è precipitata velocemente. Ankara ha risposto al fuoco e centrato diverse postazioni militari dell'esercito siriano. I morti sono almeno una trentina. Poi mandati rinforzi, una colonna di mezzi militari pesanti a sostenere le varie milizie islamiche che combattono contro il regime. E ha cominciato a bombardare diverse zone del paese, colpendo anche obiettivi civili. Un'escalation inaspettata, soprattutto dopo gli ultimi incontri tra il presidente russo Vladimir Putin, da sempre sostenitore di Assad, e quello turco Recep Erdogan. Gli argomenti sul piatto sono stati molti, dalla Libia alla Crimea, dai missili S-400 e nuovi accordi economici. Tra questi anche la Siria, che vede impegnate le due potenze su fronti opposte. Idlib è stata al centro di discussioni e sembrava che si fosse arrivati a un accordo. La Russia spinge per l'unità territoriale, Idlib rimane l'ultima città della parte occidentale del paese fuori dal controllo del regime siriano. La Turchia sostiene l'opposizione, oramai per lo più milizia islamica, che ha addestrato ed equipaggiato da anni contro Assad. È utilizzata da Afrin nel 2018 nell'ultima incursione nel nord-est della Siria, cominciato ottobre scorso e quindi poi in Libia. I miliziani si sono macchiati di crimini e violenze, pulizia etnica, stupri e rapimenti di civili, il tutto sotto la bandiera turca. Dopo Astana i giochi sembravano fatti, ma i combattimenti non si sono fermati, anzi. Il regime e la Russia si sono ritrovati con un fronte caldissimo. La popolazione locale e le milizie hanno protestato fortemente contro Ankara e l'accordo. La Turchia non ha potuto fare altro che dispiegare ulteriori forze per salvare la faccia, per poi essere colpite dal regime che mai prima di ieri aveva avuto apertamente come obiettivi i soldati turchi. Mosca ha subito divulgato una nota cercando di calmare gli animi, spiegando che c'è stato un errore nelle comunicazioni e che nessuno sapeva che in quel punto ci fossero soldati turchi. È tutto un teatrino, spiega Roj Mussa, giornalista curdo siriano dell'agenzia NPA. Mussa si trova vicino al fronte per seguire la situazione. Secondo lui ci sono patti ben più importanti che non riguardano solo la Siria e in questo momento la Turchia sta solo cercando di non perdere il sostegno delle milizie che a loro volta non vogliono soccombere ad Assad. Non c'è dubbio che Idlib tornerà in mano al regime, è solo questione di tempo. Bisogna capire che cosa la Turchia ha ricevuto in cambio e nel nord-est della Siria si teme una nuova incursione turca. Ieri mattina la Turchia ha cancellato il pattugliamento congiunto con la Russia a est di Kobane. È la prima volta da quando hanno cominciato più di due mesi fa. Kobane, la città simbolo della resistenza allo Stato Islamico, la prima a non essere caduta in mano a Daesh, l'ISIS, ed emblema della rivoluzione del Rojava, sembra essere il nuovo obiettivo di Ankara. Vogliono costruire una nuova via della sete. Kobane è necessaria, essendo sul confine con la Turchia e collegata a Tell Ayabad e Serekanya, continua Mussa. Queste ultime sono sotto il controllo turco da ottobre. Nelle scorse settimane la Turchia ha dispiegato diversi mezzi al di là del confine. Questo non ha fatto altro che alimentare voci di un possibile attacco. Nessuno sa veramente se attaccheranno oppure no, ma sembra chiaro che è un possibile obiettivo, spiega Thomas McClure del Rojava Informational Center, centro di ricerca basato nel nord-est della Siria. Prima di cominciare una nuova incursione devono però finire l'operazione militare di Idlib, senza contare che incontrando una resistenza senza precedenti. Kobane ha già dimostrato di essere una città inespugnabile, le forze democratiche siriane, le FDS, sono le milizie meglio organizzate in tutta la Siria. Le FDS comprendono quasi 100.000 uomini e donne che hanno sconfitto militarmente ISIS a marzo 2019 e sostenuti nella guerra contro ISIS dagli Stati Uniti, che oggi è in una posizione molto scomoda. Washington ha abbandonato gli alleati, ha dato il via libera alla campagna turca per poi tornare sui suoi passi e tornare nel paese, perdendo però influenza in molte zone, lasciando in mano libera a Mosca. Ed è successo più di una volta che quando un convoglio americano ha incontrato quello russo sulle strade del nord-est, i soldati sono arrivati alle mani per capire chi avesse la precedenza.
Ok, passiamo a Repubblica, invece restiamo sugli esteri. Andiamo in Venezuela, sorpresa Maduro, apre al dollaro e Caracas risorge. Nasce il socialismo capitalista per aggirare l'embargo USA, ma la metà dei venezuelani sopravvive con i sussidi di Stato. L'articolo è di Daniele Mastro Giacomo. Bar e ristoranti pieni, le discoteche che riaprono, le spiagge che tornano ad affollarsi, i SUV che sfrecciano nelle strade ingolfate di auto e moto di lusso. Il Venezuela sta cambiando inaspettatamente. Certo, la crisi non è finita, anzi si è bruciata il 60% del PIL in 10 anni e in questo 2020 si prevede un'erosione di altri 10 punti, ma è accaduto qualcosa che nessuno si aspettava. Nicolás Maduro ha giocato d'astuzia, forse consigliato dai suoi più stretti collaboratori, forse stanco delle continue lamentele di mogli e figli dei papaveri del regime costretti a vivere circondati dalla miseria senza poter usare i milioni congelati negli USA delle sanzioni. Ma è successo, è nata la Cina tropicale, come viene chiamata ora il Venezuela, il socialismo capitalista. Il delfino di Chavez ha sfoderato il pragmatismo, ha liberalizzato l'odiato dollaro, aprendo le porte del mercato ai privati. Gli effetti si notano soprattutto a Caracas. Non è solo maquillage, la cura estetica di una capitale fino a due mesi fa avvolta dal buio e senza acqua. I grandi centri commerciali sono colpi di merce importata, si trova di tutto, dai prosciutti iberici allo champagne e vini pregiati, alla tecnologia di ultima generazione, alle scarpe e vestiti di marca. I prezzi restano proibitivi, altissimi per un venezuelano medio, ma gira i dollari, si paga tutto col biglietto verde, il bolivar è introvabile. L'economia interna gode di un momento virtuoso perché ci ricambia, si torna a produrre, si guadagna, si offre lavoro, si spende, facendo guadagnare altri che a loro volta riaprono vecchie fabbriche, ristrutturano casa e riparano macchinari. Il 40% della popolazione campa con le rimesse estere. Chi ha preso il largo, spedisce a casa soldi e lo fa in dollari. Un giro di 3,5 miliardi l'anno. Non ci sono più i limiti alle importazioni, sono cessati i controlli sui prezzi al consumo. È scomparso quel rigore sulla tassazione che frenava ogni iniziativa, che rendeva impossibile avviare un business perché nel giro di due giorni perdeva un piccolo margine di guadagno. Mangiato dall'inflazione, da quel forsennato sistema di stampare moneta che rendeva la tua economia a spazzatura. Per non parlare del tesoro accumulato all'estero negli anni d'oro, 136 miliardi secondo la banca centrale, che iniziano a tornare a casa. Se fossero distribuiti equamente, ognuno avrebbe 4.500 dollari. Ma tutto questo premi i ricchi, la media alta borghesia, quelli che premevano per un cambio. Gli altri, poveri poverissimi, la metà dei venezuelani, la base chavista che beneficiava dei sussidi di Stato, resta ai margini. Nella provincia la realtà è identica, gli aiuti scarseggiano, arrivano col contagocci, i salari sono da fame. Il contributo pubblico è stato tagliato del 25%. Ti ammali e muori. Manca la luce, l'acqua è contaminata, il circolo virtuoso del nuovo corso cinese del Venezuela avvolge solo le classi privilegiate. È la fine della rivoluzione bolivariana di Hugo Chavez? Presto per dirlo, anche se molti vecchi dirigenti e quadri del partito al potere cominciano a parlare di tradimento. Chi invece sorride sono gli industriali, grandi e piccoli. Chi ha chiuso le fabbriche ora le riapre. Il governo si concentra su petrolio e miniere d'oro, restano saldamente nelle sue mani. Grazie alla Rosneft russa, esporta il greggio che gli USA hanno bloccato. Le sanzioni pesano, ma la svolta neoliberista le attenua. Non c'è nulla di ufficiale nel nuovo corso. Nicolás Maduro sfodera sempre la sua retorica antiimperialista antiamericana. Ma poi in un'intervista ammette: questa storia del dollaro funziona, grazie a Dio esiste. L'opposizione è la corde. Persino gli USA, pur rinnovando il loro appoggio, non credono più tanto a Juan Guaidó.
Chissà, forse c'è un po' di influenza cinese che sta arrivando in Venezuela? È un punto interrogativo interessante, magari cercheremo di fare un approfondimento su questi temi con qualcuno che abbia uno sguardo più acuto sul Venezuela. Ritorniamo a casa nostra perché, come sapete, ieri si è riaperto il processone Notav, c'era anche un presidio all'esterno di Solidali, perché è accaduto che nell'aprile del 2018 la Cassazione ha annullato la dura sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino nel 2016, rinviando a processo 33 imputati su 35 nei confronti dei quali era stato fatto ricorso del maxi processo Notav per le giornate del 27 giugno e del 3 luglio 2011. Stiamo parlando dello sgombero della Libera Repubblica della Maddalena e della successiva manifestazione assedio per tentare, purtroppo invano, di riprendersela. Nel processo di primo grado 47 imputati sono stati condannati a pene che complessivamente erano di 140 anni. Per quelle giornate in cui in tanti e tante lottarono in prima persona mettendoci di mezzo i propri corpi, il procuratore generale Saluzzo aveva emesso delle sentenze che partivano da 4 mesi e arrivavano fino a 4 anni e mezzo di reclusione, quindi una sentenza durissima. Però appunto queste condanne non hanno trovato riscontro nella Cassazione, che ha rinviato il processo d'appello, smontando di fatto l'impianto accusatorio della Procura di Torino. E in che cosa consiste questo smontaggio? Vale la pena di dire due parole. La Corte d'Appello aveva assolto alcuni imputati per alcune delle contestazioni e dichiarato la prescrizione per alcuni reati minori. Aveva ridimensionato diverse delle pene inflitte, concedendo agli incensurati, al contrario di quanto era avvenuto in primo grado, per le pene inferiori a 2 anni la sospensione condizionale della pena. Però l'impianto accusatorio della Procura, che il Tribunale di Torino aveva fatto proprio, era rimasto sostanzialmente intatto. Invece, con questa cancellazione della sentenza di secondo grado da parte della Cassazione, sono state accolte diverse delle tesi presentate dai difensori Poi bisogna, ovviamente non abbiamo ancora tutto quanto il quadro chiaro, ma sembra un aspetto importante. Per nessun notav la pena quindi è diventata definitiva e per quasi tutti ci dovrà essere un nuovo processo in corte d'appello. Dopo il deposito delle motivazioni ovviamente tutto sarà più chiaro. Ma per quanto riguarda invece quanto è accaduto ieri, insomma, è ripreso il processo, la procura torinese dovrà fare i conti con una bella batosta e ovviamente continua a colpire con carcere, misure preventive nei confronti dei reclusi. Comunque questo è il quadro per il processone. Il giorno prima, davanti al carcere delle Vallecce, c'è stato un presidio musicale in solidarietà con Nicoletta Dosio, che ovviamente speriamo che ci ascolti, e salutiamo con grande affetto e con condivisione piena di percorsi e di idee di lotta, e alla quale appunto va anche il nostro pensiero per la maniera durissima con la quale è stata trattata in occasione di un intervento piccolo, intervento chirurgico per fortuna che doveva avere, rimandato di una settimana, è stata condotta in manette fino alla camera operatoria, ha dovuto subire la presenza di poliziotti durante l'operazione. Appena terminata l'operazione, velocemente è stata ricaricata su un cellulare e riportata al carcere delle Vallette, nonostante in quel momento le sue condizioni non fossero ottimali. Il carcere è tortura, e certamente ci colpisce la tortura nei confronti di tutti, ma quando colpisce una persona che abbiamo conosciuto direttamente sul terreno delle lotte, ecco, è umano che ci colpisca in maniera più significativa di che magari